Cari amici, buongiorno. Non so se vi è mai capitato di ritrovare dopo tantissimi anni un amico di quando si era molto giovani. A me è successo qualcosa del genere in questi giorni. Da giovane seminarista, frequentando i convegni nazionali del COP, del Centro di Orientamento Pastorale, avevo conosciuto un giovane seminarista di Fossano. Si chiamava Derio Olivero. E siamo stati amici, come si dice, di penna per tanto tempo, ci siamo scritti, c'era una bella sintonia. Poi la storia ci ha divisi, lui era a Fossano, in Piemonte, io ero in Puglia, e ci siamo un po' persi di vista, ogni tanto ci siamo ritrovati, sapevo che lui era un bravissimo prete nella sua diocesi, e un giorno nel 2017, appena 3 anni fa, sfogliando il giornale, scopro che il Santo Padre ha nominato vescovo di Pinerolo Monsignor Derio Olivero della diocesi di Fossano. Beh, non poteva che essere lui. Avrei voluto fargli gli auguri per questa sua nomina, ma ho detto poi li faccio, poi sai, non ci sentivamo da tanto tempo. E farmi sentire solo adesso che era diventato vescovo poteva anche essere visto male. E allora ho rimandato fino a quando un giorno un mio ex alunno di Molfetta, della diocesi, del seminario di Molfetta, ma della diocesi di Trani, mi ha detto: sai, ho incontrato il vescovo, giovane vescovo di Pinerolo, appena sentito che ero della Puglia, mi ha detto: ma Don Sandro Ramirez dove sta? E io gli ho detto che eri stato il mio educatore, e ha detto: voglio sentirlo. E però anche in quell'occasione ho aspettato, ho detto: vediamo un pochettino, magari lo chiamo, devo trovare il numero dell'episcopio. E nel frattempo è passato un altro po' di tempo, finché un amico comune di Verona mi dice che: sai, Don Derio sta male, Don Derio è in ospedale, Don Derio ha preso il Covid ed è forse in fin di vita. Ho subito cercato il suo cellulare, l'ho trovato in mezz'ora, e gli ho fatto un messaggio di WhatsApp. Mi ha risposto faticosamente, lo dice lui stesso, non riuscivo ormai più a parlare, ogni parola per lui era un peso, e mi ha detto: caro amico, sono malato, coronavirus, sto male. E poche ore dopo lo hanno intubato e poi la situazione è peggiorata, gli hanno dato l'unzione al suo vicario generale e poi l'hanno tracheotomizzato perché non riusciva più a respirare neanche con l'intubazione. E poi le cose sono cominciate a migliorare, poi le cose via via, ogni giorno una notizia migliore, fino a quando è stato dichiarato fuori pericolo. Ancora faticava a parlare, ci siamo risentiti molto per WhatsApp e ho voluto seguirlo in questi giorni, e ha scritto delle cose bellissime in una lettera alla sua diocesi, molto breve, che voglio condividere con voi. Una lettera sulle relazioni, una lettera che parte da un cuore di vescovo che ha visto la morte con gli occhi, ma sul serio. Ha detto: sentivo che stavo per morire, sentivo che ormai era la fine. Dice così: carissime amiche e carissimi amici, in questi giorni si è acceso un dibattito sulle messe. Aprire o aspettare ancora? In realtà la vita di tutti ci sta dicendo di pensare a cose più urgenti. Il dolore di chi ha perso un familiare senza neppure poterlo salutare, l'angoscia di chi ha perso il lavoro e fatica ad arrivare a fine mese, il peso di chi ha tenuto chiuso un'attività per tutto questo tempo e non sa come se riaprirà, i ragazzi e i giovani che non hanno potuto seguire lezioni regolari a scuola, i genitori che devono con fatica prendersi cura dei figli rimasti a casa tutto il giorno, la ripresa economica con un impoverimento generale. Queste sono questioni che mi porto in cuore e sulle quali, come Chiesa, stiamo cercando di fare il possibile. È in gioco il futuro del nostro territorio. A questo dedico la maggior parte delle mie poche forze in questi giorni, mettendoci mente e cuore. La questione serissima è: non è una parentesi. Vorrei che l'epidemia finisse domani mattina e la crisi economica domani sera, ma non sarà così. In ogni caso, questo periodo di pandemia e di crisi non è una semplice parentesi. Molti pensano, questa parentesi si è aperta ad inizio marzo, si chiuderà e torneremo alla società e alla chiesa di prima. No, è una bestemmia, un'ingenuità, una follia. Questo tempo parla, ci parla. Questo tempo urla, ci suggerisce di cambiare. La società che ci sta alle spalle non era la migliore delle società possibili. Vi ricordate quanti brontolamenti facevamo fino a febbraio? Bene, questo è il tempo per sognare qualcosa di nuovo. Quella era una società fondata sull'individuo. Tutti eravamo ormai persuasi di essere pensabili a prescindere dalle nostre relazioni. Tutti eravamo convinti che le relazioni fossero un optional che abbellisce la vita, una ciliegina sulla torta, un dolcetto a fine pasto. In questo isolamento ci siamo resi conto che le relazioni ci mancano come l'aria. Perché le relazioni sono vitali, non secondarie. Noi siamo le relazioni che costruiamo. Ciò significa riscoprire la comunità. Gli altri, la società, sono una fortuna e noi ne siamo parte viva. Il mio paesino, il mio quartiere, la mia città sono la mia comunità. Sono importanti come l'aria che respiro. E devo sentirmi partecipe. L'abbiamo scoperto. Ora proviamo a viverlo. Non è una parentesi, ma una nascita, la nascita di una società diversa. Non sprechiamo quest'occasione. Una società che riscopre la comunità degli umani, l'essenzialità, il dono. La fiducia reciproca, il rispetto della terra. In secondo luogo, mi rivolgo ai credenti. Non basta tornare a celebrare per pensare di aver risolto tutto. Non è una parentesi. Non dobbiamo tornare alla chiesa di prima. O iniziamo a cambiare la chiesa in questi mesi, o resterà invariata per i prossimi 20 anni. Per favore, ascoltiamo con attenzione ciò che ci sussurra questo tempo e ciò che meravigliosamente ci dice Papa Francesco. Vi ricordate cosa dicevamo a fine febbraio? In ogni incontro ci lamentavamo che la gente non viene più ammessa, i bambini del catechismo non vengono ammessa, i giovani non vengono ammessa. Vi ricordate? Ed ora pensiamo di risolvere tutto celebrando nuovamente la messa con il popolo? Io credo all'importanza della messa. Quando celebro, mi immergo, ci metto il cuore, rinasco, mi rigenero. So che è culmine e fonte della vita del credente. È dall'8 di marzo, il giorno in cui è stato ricoverato, è dall'8 di marzo che sogno di poter avere la forza per tornare a presiedere un'Eucaristia. Ma in modo netto e chiaro vi dico, che non voglio più una chiesa che si limiti a dire cosa dovete fare, che cosa dovete credere e cosa dovete celebrare, dimenticando la cura delle relazioni all'interno e all'esterno. Abbiamo bisogno di riscoprire la bellezza delle relazioni all'interno, tra catechisti, animatori, collaboratori, praticanti. Abbiamo bisogno di creare in parrocchia un luogo dove sia bello trovarsi, dove si possa dire qui si respira un clima di comunità, che bello trovarci. E all'esterno, con quelli che non frequentano, compaiono qualche volta per far dire una messa, far celebrare un battesimo, un funerale. Sogno cristiani che amano i non praticanti, gli agnostici,
gli atei, i credenti di altre confessioni e di altre religioni. Questo è il vero cristiano. Sogno cristiani che non si ritengono tali perché vanno a messa tutte le domeniche, cosa ottima, ma cristiani che sanno nutrire la propria spiritualità con momenti di riflessione sulla parola, con attimi di silenzio, momenti di stupore di fronte alla bellezza delle montagne, di un fiore, momenti di preghiera in famiglia, un caffè offerto con gentilezza. Non cristiani devoti, in modo individualistico, intimistico, astratto, ideologico, ma credenti che credono in Dio per nutrire la propria vita e per riuscire a credere alla vita nella buona e nella cattiva sorte. Non comunità chiuse, ripiegate su se stesse, sulla propria organizzazione, ma comunità aperte, umili, cariche di speranza, comunità che contagiano con la propria passione e fiducia. Sentite qui che bello, non una chiesa che va in chiesa, ma una chiesa che va a tutti, carica di entusiasmo, di passione, di speranza, di affetto. Credenti così riprenderanno voglia di andare in chiesa, di andare a messa per nutrirsi. Altrimenti si continuerà a sprecare il cibo nutriente dell'Eucaristia. Guai a chi spreca il pane quotidiano, lo dicevano già i nostri nonni, ma guai a chi spreca il cibo dell'Eucaristia. Solo con questa fame potremo riscoprire la fortuna della messa e solo in questo modo riscopriremo la voglia di diventare un regalo per gli altri, per l'intera società degli umani. Buon cammino a tutti. Insieme vi porto in cuore, con affetto e stima, Don Delio, Vescovo. E che vi devo dire? Che cosa vuoi aggiungere se non che queste finestre aperte sulla speranza a me fanno bene, mi aprono il cuore e spero sia così per ciascuno di voi che mi ascoltate. Buona giornata a tutti e ci sentiamo domani mattina. Ciao ciao!